ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione per questo giovedì 19 dicembre 2024, ultima puntata del 2024 se non sbaglio, è molto ricca. Vi ricordo intanto i contatti telefonici, che è il 346-667-3263, probabilmente ascolterete anche un sottofondo musicale, come dire, non voluto. Sono le prove del concerto che alle 21:30 si terrà qui al Blackout House, Onda Echi e Similu, quindi accorrete numerose e numerosi. E noi oggi insomma abbiamo un bel po' di ospiti e cominceremo a parlare del quadrante asiatico, diciamo così, con un avveniristico accrocchio tecnologico che non vi sto qui neanche a descrivere, tanto è complesso e arcaico. Dovremmo riuscire a far a comunicare Emanuele, che dovrebbe essere già in linea. Emanuele Giordana, pronto, ci senti?
Confermo.
Benissimo, ti sentiamo. E anche Rossella Ideo. Emanuele ci parlerà della situazione in Myanmar, mentre invece Rossella Ideo, che è storica dell'Asia orientale all'Università di Trieste, ci parlerà di quello che è avvenuto che sta avvenendo in Corea del Sud, dove i fantasmi di Gwangju del 1980 sono ritornati facendo venire veramente i brividi. E poi vediamo un po' che cosa esce fuori. Ecco qui Adriano, finito di compiere questa
spostare cavi e cuffie. Speriamo che Manulo riesca a sentire attraverso le cuffie quello che dice Rosella. Rosella dovrebbe riuscire a sentire direttamente quanto dice Emanuele.
Vediamo se Rosella Ideo c'è in linea. Pronto?
Pronto.
Eccoti qua, perfetto. Ci sei anche tu.
Perfetto. Ho pensato di metterli insieme un po' perché si conoscono molto bene, e poi sennò sono veramente dei due ottimi compagni e amici, i nostri interlocutori. Un po' perché, partendo dal Myanmar, ho l'idea che sia talmente cattive acque il regime che cerca di raccattare alleati e amici un po' dappertutto, a iniziare dal Thailandia, che ha i suoi problemi perché si ritrova ai suoi confini un sacco di gente che scappa, che fugge dai conflitti che ci sono all'interno del Myanmar, e fino alla Cina, all'India e magari anche appunto alla Corea. E contemporaneamente era interessante riuscire a capire meglio, da una che è la decana, che da sempre studia la penisola coreana, quali sono le questioni che non sono scaturite in questi giorni dalla situazione derivante dalla legge marziale richiesta dal presidente in carica, sì, ancora in carica, perché non sono riuscita ancora a destituirlo, perché è lunga la pratica, però a partire anche dalla società. Io comincerei da Emanuele per riuscire a capire meglio la situazione del Myanmar, se davvero è così, e cioè se il regime sta cercando di ottenere degli aiuti dai vari paesi che ci sono, soprattutto quelli che sono attorno e anche quelli un pochino più distanti.
Buonasera a tutti. Per cominciare, intanto, Adriano, cercare di dipanare questa matassa è veramente complicato, perché noi abbiamo informazioni intermittenti e informazioni fortemente di parte, in cui è piuttosto difficile determinare cosa succede veramente. Quello che sembra di capire è che c'è stata una svolta a partire da quest'estate, non molto favorevole, diciamo, a un'avanzata congiunta dell'opposizione contro la giunta militare. Cioè, che cosa è successo? Che le formazioni autonomiste, anche separatiste, che esistono dal 1948 sui confini della Birmania, cioè nei diversi stati birmani, hanno cominciato, gran parte di loro, un'avanzata per la conquista dei territori da cui sono originari, cioè gli Shan nello stato Shan, i Karen nello stato Karen, l'Arakan Army nella Rakhine, per conquistarlo, lottando quindi al contempo contro la giunta militare, ma anche con un'agenda, come dire, molto personale. Le cose sono cambiate in agosto, quando i cinesi, che hanno sempre, come dire, tollerato un po' torto collo la presenza della giunta militare birmana, improvvisamente deciso di cambiare cavallo. Ossia, fino a quel momento avevano tollerato la giunta birmana, che non gli andava particolarmente a genio, perché i cinesi hanno sempre fatto ottimi affari col governo democratico precedente di Aung San Suu Kyi, quindi avere una sorta di caos in Myanmar, perché e sono stati, come dire, a guardare in buone relazioni con la giunta, ma anche in qualche maniera sostenendo, seppur indirettamente, anche le forze, come dire, contro la giunta, quindi questi piccoli ma anche importanti eserciti regionali nel Rakhine, nello Shan, nel Karen, che si opponevano alla giunta con la loro, diciamo, agenda anche autonomista. Ad un certo momento però i cinesi hanno fatto una scelta, dicendo: scegliamo la giunta. Hanno chiesto alla giunta, in cambio di questa decisione, di fare le libere elezioni che si dovrebbero tenere quest'anno, e hanno sostanzialmente tagliato i rifornimenti a quelle formazioni che si trovano lungo il confine tra la Cina e il Myanmar. La Cina ha influenza soprattutto su questi gruppi, ne ha molto meno su quelli che agiscono sulla frontiera col Bangladesh, su quelli che agiscono sulla frontiera con la Thailandia, ma sulla frontiera cinese l'influenza cinese è piuttosto forte. Quindi hanno...
Ci sono i Kachin al confine con la Cina.
Ci sono i Kachin e ci sono gli Shan soprattutto, e poi ci sono una serie di altri gruppi, ci sono i Hua, ci sono i Tang, insomma è una geometria molto complicata. I gruppi sono diversi, ma i più importanti sono sostanzialmente due o tre, e la Cina ha detto chiaramente: o voi negoziate con la giunta e vi ritirate dalle posizioni che state conquistando, che stanno andando verso il centro del paese, che è la zona dominata dalla giunta, o altrimenti ne pagherete le conseguenze. Le conseguenze sono che non vi arrivano più armi, non vi arriva più cibo, sigilliamo la frontiera dall'altra parte. E questo ha già avuto degli effetti, cioè la Cina sta quindi rompendo un'unità in realtà vagamente fittizia tra tutti questi gruppi, perché si mette di mezzo dicendo: dovete fare una scelta di campo, e questo è un problema. Dall'altro lato, cerco di non farla troppo lunga, ma il quadro è complesso. Sulla frontiera col Bangladesh, l'Arakan Army ha praticamente conquistato tutta la zona di frontiera, cioè controlla 270 km di confine, e dalla parte della Thailandia i Karen stanno tentando la battaglia finale, che è quella di prendere la città di Miawadi, dopodiché, diciamo, praticamente quasi tutti i confini del paese sono in mano alla resistenza, ma come dicevo prima, una resistenza disomogenea, con agende personali e quindi con un futuro incerto.
L'Arakan Army è riuscito a sconfiggere, proprio a mettere in rotta il Tatmadaw, che si sono anche arresi in massa nella provincia del Rakhine. Uno dei pochi reportage che sono arrivati anche attraverso dei video riguarda proprio quella zona lì. Per il resto quasi nessuno parla di questa nuova bantutizzazione del territorio birmano, che può essere assimilato a quello siriano, tutto sommato, visto tutta questa etnie diverse che si combattono tra di loro, forse ancora di più, ancora peggio che non nell'Asia occidentale. Nel sud-est asiatico questi conflitti sono un po' regolati dall'ASEAN, cioè l'ASEAN cerca di intervenire in qualche modo per per comporre la questione, ma soprattutto immagino per mantenere l'unità del paese, in modo che non crei squilibri all'interno della regione, dell'area.
Sì, tra l'altro adesso c'è un problema, perché intanto stanno avvenendo due cose. La Thailandia ha deciso questa settimana, lo ha deciso tempo fa, di tenere, come dire, due conferenze, due tavoli di confronto a Bangkok sulla questione birmana, invitando i birmani. E nello stesso tempo c'è stata in agenda una riunione dell'ASEAN, dei ministri degli esteri, a cui però l'Indonesia non ha partecipato. La gente si è chiesta perché, e qualcuno ha suggerito che il nuovo presidente, che è un ex militare, Prabowo Subianto, potrebbe far cambiare linea all'Indonesia, che fino a questo momento è stata una delle più feroci oppositrici della giunta birmana, che quindi si troverebbe, torniamo al tuo discorso sulle alleanze, ad avere come alleati la Thailandia da una parte, che ha un regime civile ma pieno di militari, il Laos, la Cambogia e il Vietnam, che sono delle dittature, delle autocrazie, che quindi fanno finta di niente, e poi c'era l'Indonesia. E se l'Indonesia fa un passo in un'altra direzione, questo potrebbe complicare le cose.
Anche l'ex premier thailandese Shinawatra Thaksin è coinvolto in questa sorta di strategia per tirare fuori dai guai la giunta birmana.
Diciamo che i thailandesi sono quelli che hanno sempre fatto, diciamo, un po' Medina, un po' hanno cercato di, come dire, raffreddare gli animi se si scaldavano troppo, però poi hanno un problema alle loro frontiere, la gente che scappa, che va nel loro paese, che cerca lavoro. Insomma, in qualche maniera la cosa la devono sistemare, quindi è anche comprensibile che lavorino sotto traccia. Se però l'Indonesia, che è, diciamo, il paese forte di quell'area, cambia strategia, allora per la giunta, con l'aiuto poi anche dei cinesi, le cose possono molto migliorare.
E ci sono 3 milioni di sfollati interni, almeno questi sono i numeri che più o meno trapelano. Forse anche di più.
Sì, ci sono, diciamo, anche qualcosa come almeno 50.000 morti, che era la cifra che probabilmente è molto aumentata, che noi abbiamo rilevato nel 2023, che ci è stata confermata da più fonti. Quindi stiamo parlando di una guerra che ha una certa similitudine con quella siriana, perché la cosa, direi, un po' stupefacente della vicenda siriana è che improvvisamente sono comparsi una valanga di analisti a spiegarci che c'era questa guerra, che però prima non è che ci hanno mai detto, ma in Siria c'è un conflitto, sembrava finito. Il problema del giornalismo è un po' questo, che magari qualcuno che le segue le cose lo sa che c'era la guerra in Siria, che in Kurdistan bombardavano praticamente tutti i giorni. Poi arriva qualcuno che ce lo spiega perché è successo.
Sì. Era congelato, ufficialmente un conflitto congelato, come dicevano.
Sì, esatto.